Cosa fai di belli oggi?
Sono a casa ed ascolto il secondo ceppo di Caronia Virus su Radio Neanderthal.
Saluto agli affezionati ascoltatori di Radio Neanderthal. E rieccoci, dopo una lunga pausa estiva, ad allietarvi con il secondo ceppo di Caronia Virus. Come molti di voi sapranno, lo scorso 7-8 novembre si sarebbe dovuto tenere a Napoli un convegno nazionale sul carcere, dal titolo Combattere il carcere. 2 giorni di incontri, discussioni e dibattiti. Già rinviato una prima volta a causa del lockdown di marzo, è stato nuovamente rimandato a causa delle limitazioni degli spostamenti. Per dare continuità a questo percorso, si è deciso di mantenere questa data, rimarcando l'attenzione sulla situazione carceraria, e muoversi quindi in ambito territoriale, con iniziative sotto le carceri. La puntata di oggi sarà interamente dedicata al 7 novembre. Ascolteremo infatti 3 contributi di alcuni compagni che hanno partecipato a queste iniziative nelle città di Modena, Roma e Napoli. Buon ascolto!
Allora, ti volevo chiedere come era andato il presidio a Modena, le considerazioni e la risposta che c'è stata sia all'esterno che all'interno delle del carcere. Insomma, volevo sapere un po' la situazione com'era.
Sì, allora sabato 7, come previsto, ecco, ricordiamo innanzitutto che in quei giorni, quel sabato e quella domenica, in realtà si sarebbe dovuto tenere un convegno appunto proprio a Napoli. Dal titolo emblematico Combattere il carcere, a causa delle restrizioni del coronavirus poi non si è potuto svolgere, e già prima si era deciso comunque di dare una presenza significativa davanti alle carceri a livello territoriale, non potendosi spostare in tutta Italia, ecco. Che era anche il modo migliore per dare continuità e per dare senso proprio a quelle giornate, non a caso intitolate, il convegno era intitolato Combattere il carcere. Il senso era quello di dire: bene, non ne possiamo parlare, non possiamo discutere di carcere, non possiamo portare avanti tutte le argomentazioni che si erano portate. A questo punto facciamo in modo che questa giornata non vada persa e che sia riferita comunque concretamente ad un contatto diretto con i detenuti delle carceri dove si poteva andare. Nel nostro caso, in Emilia, ci si è mossi appunto rispetto al carcere di Modena. Chiaramente non a caso si è scelto quel carcere, perché ricordiamo che proprio in quel carcere a marzo c'era stata una rivolta, e in seguito a quella rivolta proprio in quel carcere si sono verificate un numero maggiore di morti. Ce ne sono stati anche altri in altre carceri, però in quel carcere sono morte 9 persone, e al di là della narrazione ufficiale che è stata fatta in seguito, che parlava di morti per overdose, ci sembrava doveroso dover invece replicare a questo tipo di visione che è stata, di questo tipo di interpretazione che è stata data dai media ufficiali, e invece riportare un attimino le cose per come invece ci sembrano che siano andate, anche considerando quanto è avvenuto in altre carceri e soprattutto in base a quelle che sono anche alcune testimonianze che comunque sono uscite rispetto a quanto è successo in quella giornata a Modena. E quindi ci sembra di poter dire che non si è trattato di morti accidentali, non si è trattato di morti per overdose, ma si possa parlare di una vera e propria strage perpetrata a Modena in occasione di quella rivolta, e per non solo per festeggiare quella rivolta, ma quasi a scopo, diciamo, punitivo e vendicativo. Ecco, per raccontare un attimino questa giornata, diciamo che siamo arrivati a Modena nel pomeriggio, in quanto era stato comunque convocato un presidio nella piazza centrale di Modena, dove si discuteva proprio di quello che era successo nel carcere, dove si facevano alcune riflessioni su quanto era accaduto dopo le rivolte e sulle motivazioni che avevano poi spinto molti detenuti sia a Modena che in tutta Italia a portare avanti le rivolte. Siamo intervenuti in questa piazza, una piazza attraversata da molte persone, comunque anche perché era la piazza centrale, quindi sono stati molti a fermarsi ad ascoltare gli interventi, e anche lì abbiamo ribadito e letto alcune testimonianze, e abbiamo ribadito appunto che se si deve parlare di qualcosa, si deve parlare di strage di Stato in questo caso, cioè una vera e propria strage dove i detenuti sono stati colpiti, probabilmente ci viene da dire, questo non lo possiamo dire chiaramente con certezza, ma sono diverse le testimonianze che portano a quella cosa, anche con armi da fuoco, sono stati sicuramente pestati al termine della rivolta e trasferiti. E poi sappiamo che queste nuove persone, alcune di queste nuove persone sono morte durante i trasferimenti in altre carceri, e questo contro ogni protocollo, in quanto erano già gravemente feriti, e invece di essere trasportati in ospedale come sarebbe dovuto in questi casi, sono stati trasferiti così in quelle condizioni in altre carceri e sono morti durante il trasferimento nelle carceri. Quindi chiaramente queste cose siamo andate a dirle, siamo andate a ricordare il perché eravamo lì, e soprattutto abbiamo rilanciato da questo punto di vista su una data fondamentalmente, su quella che è il 12 dicembre. 12 dicembre è l'anniversario appunto di una strage di Stato, Piazza Fontana, e volevamo proprio tracciare questo parallelo tra quella che dopo anni e anni si è rivelata l'ennesima strage di Stato, questa volta fatta all'interno degli carceri, e quindi l'idea era quella di rilanciare a livello nazionale, nei propri territori, un presidio, delle mobilitazioni nelle piazze italiane per fare presente, uno, che quello che è veramente successo in quei giorni, nei giorni delle rivolte nelle carceri italiane, e non parliamo solo di Modena, parliamo di Rieti, parliamo di Santa Maria Capua Vetere, parliamo di Bologna, dove ci sono stati altri morti, o comunque ci sono state persone che hanno subito una fortissima repressione, sono stati picchiati, e non ci si può nascondere dietro un dito, esistono testimonianze di questa cosa, nonostante dall'alto il governo, lo Stato facciano di tutto per insabbiare e per nascondere quello che realmente è avvenuto in quei giorni. D'altro canto, un'altra motivazione importante che abbiamo portato è quella di non arrivare in ritardo questa volta, perché la situazione è ancora molto grave. Sappiamo che tutti i giorni arrivano notizie, nonostante le parole tranquillizzanti del DAP e dei suoi servitori, sia a livello politico che a livello dei media, ci vengono a dire che nelle carceri non ci sono problemi. Invece noi sappiamo che ci sono contagi quotidiani in tutte le carceri, a Padova, a Bussassisti, a Poggio Reale stesso, a Bollate, a Terni, a Opera, addirittura a Tolmezzo tutti i detenuti al 41 bis sono tutti contagiati col coronavirus. Allora ci chiediamo, questo per rispondere anche ai vertici del GAP che dicevano impossibile che nel 41 bis si possa propagare il virus in quanto sono in isolamento. Bene, Tolmezzo credo che sia una risposta esauriente a queste certezze, che certezze non sono, perché qui abbiamo 12 detenuti al 41 bis che sono tutti contagiati. Quindi questo è per fare luce sulle cose. Tornando al discorso, quella mobilitazione che c'è stata a Modena, come altre che ce ne sono state in Italia, vorrebbero fare in modo che non si arrivi in ritardo, perché giustamente chi è recluso, chi non ha risposte, le persone a cui vengono negati i colloqui, a cui vengono negati i più elementari diritti di sopravvivenza, è giusto che a un certo punto devono protestare, si possono arrabbiare e quindi si possono incazzare, mi viene da dire. Quindi è giusto a questo punto tenersi pronti, tenere come riferimento quella data del 12 dicembre, ma mantenere una vigilanza costante per quanto si può sotto le carceri e essere pronti anche a diffondere quanto avviene anche nelle piazze delle nostre città. Tornando al presidio, dalla piazza appunto, dove comunque torno a dire c'è stato comunque una buona presenza di persone e anche interesse rispetto a tutti gli interventi che sono stati fatti, con testimonianze anche da persone che erano state recluse, che sono uscite ma che hanno potuto raccontare quanto era avvenuto nel carcere di Modena e anche in altre carceri. Poi ci siamo spostati in buon numero, devo dire, circa un centinaio di persone si è spostato appunto sotto il carcere di Modena, dove è stato fatto un presidio, appunto, come dicevo, partecipato. C'è stata un'ottima risposta da dentro le mura, nonostante sappiamo che a Modena subito dopo la rivolta, col carcere ancora non completamente ristabilito, diciamo, perché alcune sezioni sono ancora distrutte, però chi è attualmente recluso là dentro, da varie testimonianze sappiamo che se la passa veramente molto male, costretto a stare chiuso nelle celle 22 ore su 24, l'ora d'aria è quasi sempre negata, continuano a esserci vessazioni di tutti i tipi. Comunque, nonostante appunto tutta questa situazione, da dentro ci sono state varie risposte, sono stati fatti appunto slogan, cori all'indirizzo a favore dei detenuti e chiaramente contro le guardie che vigilavano all'interno del carcere, e comunque appunto quello che c'è stato è stata una buona risposta. Siamo stati lì almeno 2 ore sotto il carcere e comunque appunto si può dire che complessivamente riteniamo che sia stata una giornata positiva e che quanto doveva essere detto là sotto è stato detto, e chiaramente la cosa non finisce qui, nel senso che comunque la cosa che si è detta è che comunque sia a Modena sia nei carceri dove si può e per quanto si possa fare bisogna continuare a mantenere un'attenzione e possibilmente ripresentarsi davanti alle varie carceri con saluti, con presidi veri e propri, e quando non si può farlo sotto le carceri non mancare di farlo comunque nelle vie, nelle piazze, nelle strade delle città.
Ok, ti ringraziamo dicendoti che se poi nel programma radio ci sarà anche un intervento da Napoli e uno da Regina Coeli, che sono i posti dove sono stati fatti altri presidi, insomma, altre considerazioni. Grazie ancora.
Perfetto,
ci sentiamo perfetto,
grazie
presto.
A voi.
Un abbraccio.
Grazie a voi.
Ciao.
Ciao belli, un abbraccio.
Si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupéfiant. flip-crou. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip-crou, crou, 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 crou.
Dark shit, one shot, truc qui raille le pare-choc. Chaque attaque te plaque, rejoint le stup, les rois du chic chic. Chouk chouk musique, écoute le crew quand tu fais crac crac. Grâce gar, capac, t'arrache la langue comme un tic tac. Fuck les rockstars, bienvenue dans mon cauchemar. Pas de pull en cachemire, j'étouffe comme le 4-car. Hardcore, pauvre tocard, j'suis comme un persévère. Faut que ce truc persévère, putain mec check sévère. Pas de ukulélé, pas de bebop loula. Le croustille dans ta bouche comme une cracotte ou un granola. Ma face de gogol fait trop flipper les fous. Mais ça me ramène plein de cagoles quand j'enfile
si
cette cagoule.
Le stupé flip crou. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crou. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crou. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crou.
Le lapin veut sa stupe dose, prêt à mordre jusqu'au sang. Il utilise sa truffe rose pour aller gratter quelques sons. Et sa détale en sautillant toujours au bord de l'overdose. Comment bouffer du stup sans choper la mixomatose? Ça veut du hip hop psychotrope qui provoque des cloques qui claquent. Mec, j'ai la grosse grosse patate qui scie les pattes aux psychopathes. Les haters font yesh, sont louches comme des DRH. Mec, c'est haut, faut que tu me lâches, t'es qu'une pauvre cloche te clash. Piston rentre à la niche face aux ouf qui se postiche. Dans le crew, pas de caniche, pas de potiche, pas de triche. J'ai le flip flip crew, pas de Philippe Nicolique. Hardcore psychédélique, me demande pas ce que je fabrique, mec.
Des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crou. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crou. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crou. Et si la vie te saoule et si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crou.
C'est pas de la soupe, j'balance des bombes, j'suis dans ma stup sous coupe. Ma zik et ma soupape, j'découpe ce truc au coupe coupe. Mac les cartes, rock, te braque, file des claques, et fume tes clopes. J'suis le hip hop cyclope qui va te. Stupé flip, super top, ça tartine le slop. C'est la panique dans ton fut, pas de flop pour ma clé. Le son du crew te tient en laisse, faire les oufs qui te bottent les fesses. Que tu piges, y'a pas de caresses, rascarca dans tes corneflex. Tout ça à donf, ça tue la teuf, juste un son qui fout des baffes. J'suis king du bâtard, toujours ok pour niquer tes baffes. C'est du lourd, c'est de l'or, ce qu'y a dans mon disque dur. Je fais des disques d'art qui seront
si
disques d'or.
Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Si tu te sens à bout, si tu as pris des coups, faut que t'écoutes le stupé flip crew. Et si la vie te saoule, si tu te sens seul, faut que t'écoutes le stupé flip crew.
Adesso avremo una compagna della rete Evasioni, nonché partecipante al convegno contro il carcere. Ciao, buonasera, come stai?
Sto bene, compatibilmente con i tempi, ciao, ciao a voi, ciao. Sì, partecipante del convegno, di questo convegno che insomma sembra non riuscire mai ad approdare alla sua realizzazione, è infatti la seconda volta che siamo costretti a rinviarlo, proprio perché insomma rispetto a tutto quello che è stato messo in campo su questa emergenza sanitaria, diciamo, abbiamo valutato che non era possibile portarlo avanti, rispettare le date del 7-8 novembre appunto, perché diciamo quello che si cercava di fare con questi due giorni di convegno era proprio di portare delle riflessioni, delle analisi, incontrarsi e dibattere su piani completamente diversi da quelli che usualmente diciamo siamo abituati ad ascoltare quando parliamo di carcere. E volevamo appunto avere la possibilità di confrontarci nel modo più ampio possibile, quindi non solo tra diciamo compagni stretti su queste questioni, ed evidentemente diciamo le condizioni non erano tali da poter garantire questo obiettivo perseguito. Quindi abbiamo dovuto diciamo di nuovo annullarlo per la seconda volta, appunto, come dicevo prima, da data da definirsi, perché appunto le cose qui diciamo si evolvono, o meglio dire involvono, ogni giorno che passa.
Infatti ricordiamo che la prima volta il convegno sarebbe dovuto fare il 14 e 15 marzo scorso. Poi
esattamente, proprio una settimana dopo l'8, la decisione
del primo lockdown,
mi sembra, che fu chiuso del lockdown. E però l'8 marzo è stato anche, anzi è iniziata proprio il 7 marzo con la rivolta avvenuta a Salerno, e l'8 marzo hanno proseguito quelle rivolte in vari carceri. Infatti il secondo appuntamento del convegno avrebbe avuto anche dei contenuti diversi, proprio perché includevano tutte le rivolte, i ragionamenti su tutte le rivolte avvenute, e anche non solo ragionamenti ma proprio una cronologia dei fatti, e soprattutto dare la parola alle persone detenute e non solo sentire raccontare di quelle giornate dai sindacati di polizia penitenziaria, dai mass media o da Bonafede o dal DAP. Certo. Quindi sarebbe stato ancora più ricco, però ai noi appunto non è stato possibile, ma abbiamo voluto diciamo mantenere almeno lo spirito di quelle due giorni, e il 7, sabato 7, si sono comunque sono state delle giornate di un giorno, ecco, in particolare il 7 è stato dedicato proprio a ricordare quanto accaduto. Poi il 7 erano proprio 8 mesi esatti dall'inizio delle rivolte, e quindi quanto era accaduto, e anche portare comunque una testimonianza, una vicinanza alle persone detenute, consapevoli di quello che comunque all'interno delle carceri sta ancora avvenendo. Quello che sta avvenendo è che nulla è cambiato. Le rivolte allora servirono in qualche modo per far sì che ci si ricordasse che mentre fuori c'erano le disposizioni cosiddette del distanziamento sociale, 1 metro, 2 metri di distanza, mascherine eccetera eccetera, e sembravano le uniche che avrebbero potuto salvarci dal contagio letale, all'interno delle carceri tutto questo non avveniva assolutamente, non avveniva perché non poteva avvenire, perché qualunque misura possa essere presa non può essere a tutela della salute. Sappiamo quali sono le condizioni delle carceri, sappiamo quali sono i livelli di sovraffollamento, e comunque, ripeto, rispetto alle misure che sono state adottate all'esterno, non c'è nulla che possa essere fatto all'interno delle carceri, per quanto diciamo le dirigenze sanitarie, le dirigenze politiche e l'opinione pubblica possa pensare. Non è mai stato riformabile il carcere, non si può certo in queste condizioni pensare che ci possano essere misure adatte, ed è per questo che diciamo siamo stati spesso sotto le carceri, non solo durante i giorni delle rivolte ma anche in seguito, con il grido che cioè non c'è sicurezza se non la libertà, l'unica sicurezza è la libertà. Il 7 abbiamo appunto pensato di portare un nostro saluto e una nostra vicinanza qui a Roma al carcere di Regina Coeli, che è un carcere che si trova al centro di Roma, è un carcere che era un convento e poi nel 1870 e poi è stato trasformato in penitenziario, ma la cui struttura, le cui mura non hanno assolutamente nulla di moderno e mantengono esattamente questa, diciamo, le caratteristiche del 1870, un luogo fatiscente, un luogo in cui la gente vive davvero ammassata in 7-8 persone per cella. E nella settimana prima del 7 novembre le persone lì detenute avevano fatto delle battiture probabilmente per quelle che appunto sono le condizioni impossibili di vita là dentro. Consideriamo che i colloqui sono stati praticamente ridotti in misura notevolissima, non tutti hanno accesso a queste famose videochiamate che dovrebbero sostituirli. Quei pochi colloqui che avvengono dietro pannelli di plexiglass altissimi con citofoni, e quindi, diciamo, nessuna possibilità di contatto, nessuna possibilità anche di riuscirsi ad ascoltare come si dovrebbe. E adesso in particolare con l'ultimo DPCM del governo è stato dichiarato che lì dove sono già state quelle regioni che sono state già definite rosse, i colloqui all'interno delle carceri devono essere sospesi. È di oggi la notizia che anche Rebibbia femminile quantomeno ha interrotto per una settimana l'ingresso dei volontari all'interno, quindi supponiamo che diciamo, anche i colloqui subiranno ancora più delle ristrettezze. Insomma, il carcere in tutti questi mesi l'unica soluzione che è riuscita a trovare è quello di diventare un vero e proprio fortino, dove all'interno la gestione è quella che è sui pochi, diciamo, organi di, diciamo, disinformazione, però sui pochi organi della stampa che si interessano di carcere, ci si rende conto di quanto i contagi stiano aumentando in modo esponenziale. Ci sono i vari garanti che urlano all'attenzione, attenzione, la politica gira tranquillamente la testa e lo sguardo da un'altra parte, e lì le persone, se pensiamo a quello che sta avvenendo fuori tra le persone libere, diciamo, quantomeno il senso di smarrimento, no, che c'è di fronte alle notizie sui contagi, a quanto pericolo ci può essere, poi magari sono notizie contraddette il giorno dopo, per cui uno vive in una situazione davvero di precarietà e di non comprensione, no? Quindi quantomeno c'è un senso di smarrimento, e noi comunque abbiamo la possibilità di avere affetti, amici con cui confrontarci. Immaginiamo che cosa significa, insomma, che cosa significhi essere lì isolati con il bombardamento mediatico che avviene appunto sulla letalità di questo virus, che invece magicamente nelle carceri sembra essere l'unico luogo in cui viene gestito. Siamo quindi in questo smarrimento, c'è anche una forte, diciamo, un aumento molto forte di quelli che vengono chiamati, diciamo così, suicidi, e che noi chiamiamo morti di carcere, perché quella è la realtà. Proprio a Regina Coeli quella battitura probabilmente è stata un saluto a un ragazzo che si era suicidato qualche giorno prima. E così siamo stati lì di fronte per poter vedere, diciamo, all'interno delle celle di Regina Coeli. Bisogna essere su al Giannicolo, in un posto dove c'è un faro, insomma, che è un posto dove storicamente i parenti vanno a portare un saluto ai loro cari, e ci siamo visti lì sabato mattina. Devo dire, è stato un bel saluto, perché c'erano anche diversi parenti con noi, parenti che abbiamo incontrato durante diciamo il periodo più caldo, durante marzo, eccetera eccetera, con i quali siamo riusciti in qualche modo a mantenere un contatto. Quel giorno è stato particolare perché davvero ce n'erano, c'era in particolare una signora che insomma ci ha colpito moltissimo, perché il figlio non era detenuto a Regina Coeli, era detenuto in un'altra regione, eppure per dire, lei era stata anche a Napoli, perché lei diceva: a prescindere da mio figlio io non riesco a spostarmi, non c'è nessuno che magari pensa di poter portare un saluto nel carcere dove sta lui, però per me comunque essere qui è come essere vicino a mio figlio, e lottare e portare una testimonianza affetta ad altre persone detenute è come essere, come farlo per mio figlio, quindi è stata una cosa molto, incontrarla è molto bella.
Sì, l'abbiamo conosciuta anche noi qui a Napoli, è venuta più volte.
Esatto, la verità, sì. Quindi insomma, concordate, immagino. E quindi eravamo lì, eravamo armati di megafono e abbiamo appunto un po', intanto, sai, molto spesso quando si salutano le persone detenute ti chiedono se noi siamo giornalisti, se siamo di un partito, eccetera, eccetera, perché chiaramente non ti chiedono ma cosa potete fare, e tutte le volte diciamo uno rimane un po' così allibito, e quello che gli abbiamo detto è che noi ovunque andremo porteremo appunto la loro voce, le loro testimonianze, proprio perché non ci fidiamo assolutamente dei dati ufficiali del DAP, dei dati ufficiali della politica, né tantomeno delle continue lagnanze della polizia penitenziaria, che ovviamente cavalca qualsiasi situazione pur di richiedere maggiori unità operative, tutele, eccetera, eccetera. Noi portiamo la voce delle persone detenute che incontriamo, che ci scrivono. E abbiamo lì anche letto alcune testimonianze molto toccanti che sono arrivate, dove si racconta della morte di Piscitelli, di quella persona detenuta che era a Modena e poi è andato a morire ad Ascoli, una morte sulla quale è così, diciamo, strana che addirittura si sta indagando, nonostante inizialmente fosse anche lui rientrato tra quelle morti per overdose delle 9 persone provenienti da Modena, che sono state appunto tutte dichiarate morte per overdose. Credo che siano stati fatti giusto 5 autopsie, anche perché erano per la maggior parte stranieri, per cui cosiddetti figli di nessuno, quindi ovviamente nessuno ha potuto rivendicare e portare avanti insomma una ricerca della verità su quei corpi. Dopodiché quello che mi risulta, ma credo sia abbastanza attendibile, i corpi sono stati tutti inceneriti, per cui non c'è più nessuna possibilità di fare autopsie, così hanno, diciamo, risolto la questione di quella strage che è avvenuta all'interno del carcere di Modena, e comunque, diciamo, in tutto sono stati 14 detenuti che sono, diciamo, che hanno perso la vita durante le rivolte. E appunto abbiamo portato la testimonianza di una persona che ha visto arrivare Piscitelli e raccontava, diciamo, la sua verità, e la verità era che era massacrato di botte e che non, insomma, vabbè, insomma, che è morto. Poi alla fine, prima l'hanno portato in ospedale, poi l'hanno riportato in cella e gli hanno messo un'altra persona detenuta a fianco, e insomma hanno chiamato più volte le altre persone lì, hanno chiamato più volte, hanno cercato di chiamare aiuto, eccetera, eccetera, ma le cose sono state, diciamo, lente, se non davvero l'hanno lasciato morire, insomma. E comunque era una testimonianza che, diciamo, provava le ferite, l'ecchimosi che aveva sul corpo Piscitelli, quindi chissà gli altri. E leggendo quello, appunto, abbiamo detto: questa è, diciamo, questo è quello che noi faremo, è quello che abbiamo sempre fatto, cioè continuare a portare le vostre voci, i vostri racconti, la vostra verità ovunque si andrà. E non ci sono state molte risposte dall'interno, si sentivano alcune lontane, diciamo in altri saluti c'è stata molto più reattività, ma insomma sappiamo anche che molto spesso le persone lì sono minacciate dai secondini e le impediscono di appunto in qualche modo interloquire.
Anche solo di dare informazioni, no?
Di dare informazioni, certo, sì, di dare informazioni sicuramente, ma a volte anche proprio non far sentire le voci, insomma, bisogna non reagire. E poi, diciamo, non dobbiamo dimenticare che oltre alla violenza brutale usata durante i giorni delle rivolte, la violenza brutale della vendetta si è estesa anche addirittura un mese dopo, come è successo a Santa Maria Capua Vetere, si è estesa nei 10 giorni seguenti, come è successo ad Opera, e quindi proprio davvero da, diciamo, da garage Olimpo, insomma, per quanto noi ci riteniamo, no? Un paese
scusami un attimo, potresti ripetere questa ultima cosa, per piacere, che è andata un attimo via, si sentiva in modo confuso. Puoi ripetere questa cosa, cara, grazie.
Ok. Allora, dicevo che il fatto di essere, di non rispondere molto spesso, no? Soprattutto in questi ultimi tempi, di non comunicare con chi è all'esterno, rientra in un clima che sicuramente è un clima di terrore.
Sì.
Il clima di terrore è dato non solo dalla violenza brutale che hanno messo in campo le guardie, lo Stato, perché quella è una scelta politica, non è data alla gestione di singoli individui durante le rivolte, ma anche in seguito, ricordiamo Opera che per 10 giorni consecutivi le testimonianze ci dicono di celle che improvvisamente si spengono, non c'è acqua, e arrivano, aprono le celle e riempiono di botte, come si dice, fumando coio, insomma.
Sì, sì.
E poi anche la vendetta che c'è stata a Santa Maria Capua Vetere, di ben una vendetta proprio servita su un piatto freddo di ben una settimana dopo. Allora, vivere delle condizioni, di continua pressione, di paura, queste sono chiamate torture, dicevo, che ricordo un po' il garage Olimpo, dove il carcere è completamente chiuso ad entrata di chiunque, salvo che delle guardie, quindi tu sei completamente in mano loro, per cui immaginiamo il peso, no, di queste vendette, quanto possono pesare sulle persone detenute. Ecco, pensiamo anche, per esempio, quel giorno, poi non so, magari voi farete anche una corrispondenza su questo, c'è stato anche un presidio a Modena, e le persone a Modena continuano a vivere con le guardie che erano operative durante i giorni delle rivolte, per cui è una situazione davvero inquietante, no? E quindi magari, ecco, anche basta poco per minacciare i detenuti: non salutate chi viene fuori, perché la situazione è molto seria. E poi ricordiamo, come forse ultima cosa, che si susseguono chiusure di indagini su chiusure di indagini fatte proprio contro le persone, i rivoltosi. Qui a Roma abbiamo 55 indagati, di cui ben una quarantina indagati per devastazione e saccheggio, quindi immaginiamo che sono persone che magari sono entrate per pochi anni, o comunque, insomma, non certo il tetto che prevede devastazione e saccheggio, che arriva fino a 15 anni, insomma, no? E che comunque, per quanto pochi anni avessero davanti, le condizioni che si stavano vivendo, questo martellamento, come dicevo prima, televisivo sulla pericolosità del virus, la comunicazione che non c'è normalmente in carcere, tanto più in quei momenti c'è, no? Per cui non si sa nulla di quello che avviene, salvo le decisioni prese, e quindi la decisione finale voi non vedete per un po' i vostri parenti, punto, più tutto il pregresso, quindi tutta una situazione appunto di condizioni detentive che sono quelle che sono, è chiaro che hanno fatto saltare la scintilla. Ora, ancora Oggi le condizioni sono tali e la gestione è tale, e infatti oggi leggevo su delle rassegne stampa che vari carceri iniziano, diciamo, combattiture, c'è chi ha deciso di non rientrare in cella, c'è chi ha deciso di non lavorare, sciopero del sopravvitto, eccetera, eccetera, quindi delle forme di protesta non si sono mai fermate da quell'8 marzo. E c'è chiaramente una, il sindacato di polizia che dice allertano perché la situazione può essere esplosiva. Ora non so se vi ricordate, ma i giornali hanno lungamente parlato per distogliere l'attenzione dell'istigazione, no? Che c'era, certo, dietro queste rivolte, dovute o a clan mafiosi o agli anarchici, eccetera, eccetera. Oggi leggendo quelle che sono le misure e quello che sta succedendo mi veniva un sorriso dicendo qua l'istigatore è lo Stato, nel senso che vadano trovando, no? In altri, diciamo, responsabili, tra l'altro, diciamo, per quanto riguarda noi compagni, mi sento di parlare per tutti, l'istigazione è una cosa assolutamente offensiva, qui nessuno usa nessuno, sì, ma tutti mettiamo il nostro corpo per la lotta e quindi non ci, certo, non ci nascondiamo come fanno invece altri quando invece hanno necessità di portare avanti stanze di lavoro dietro corpi e menti altrui, per cui una di quelle, proprio di quelle accuse che personalmente mi disgustano, ma credo di poter parlare a nome di compagni e compagne.
Sì, condividiamo.
Ah, volevo solo dire una cosa, che era stata molto carina la giornata, perché poi sempre il saluto davanti a Regina Celi si è concluso con un'assemblea proprio spontanea in cui, diciamo, i parenti, che sono stati autori proprio i parenti di questa chiacchiera finale in cui ci si scambiava impressioni, ragionamenti, eccetera, quindi al di là dal saluto, diciamo, ci si è trattenuti almeno una mezz'ora buona a chiacchierare tra noi, insomma si è creata una bella situazione.
Grande, bella.
Grazie mille.
Un abbraccio fortissimo.
Dai, ciao.
Un bacione.
Ciao, baci.
Ciao.
Ciao, bella, ciao.
facciamo un brevissimo resoconto sulla due giorni che si è tenuta a Napoli sabato 7 e domenica 8 novembre, giorni in cui ci sarebbe dovuto essere il convegno Combattere il carcere e in cui in assenza appunto del convegno si è deciso comunque di incontrarsi a livello territoriale e di continuare a discutere appunto rispetto a tutta una serie di questioni riguardanti il carcere e in occasione del passaggio della carovana a Bialystok si sono tenuti anche due saluti sabato 7 appunto e domenica 8, uno al carcere di Poggioreale sabato sera in cui effettivamente c'è stata una risposta da parte dei detenuti che hanno ripetuto più volte quanto i contagi fossero aumentati, si fosse arrivati a 28 contagi e nonostante questo comunque i detenuti restano tutti ammassati e senza essere separati.
Questo solo nel padiglione Roma.
Nel padiglione Roma e quanto non vengano fatti i tamponi, sottolineando poi come le condizioni chiaramente detentive restano insomma la solita il solito schifo e quindi da questo punto di vista ovviamente non è cambiato niente se non che i tamponi non vengono effettuati, i prigionieri non vengono visitati dai medici e appunto restano tutti insieme senza che vi sia separazione con coloro che invece sono stati contagiati. Il giorno dopo, domenica 8, si è tenuto un saluto al carcere femminile di Pozzuoli e lì è evidente come ci sia una pressione sulle detenute anche a causa del particolare rapporto insomma, con la direttrice che si presenta come una direttrice modello appunto che cerca quindi di tenere un clima piuttosto pacificato nel carcere, ma alla fine c'è stata una risposta anche da lì, insomma, sono cominciate le grida, i saluti. C'è da dire che in questi giorni sono anche in seguito chiaramente al DPCM, al nuovo DPCM del governo che istituisce la campagna come zona rossa, sono cominciate anche le proteste e le battiture in altri carceri, in particolar modo ieri nel carcere di Ariano Irpino con urla appunto e battiture, venerdì alcuni detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere sono saliti sul tetto del carcere e quindi appunto si stanno susseguendo presso il carcere di Salerno, il carcere di Pozzuoli, una serie appunto di proteste anche in seguito al fatto che nel nuovo decreto del governo si vietano gli spostamenti per i familiari per tenere colloqui, cioè appunto questa causa non è considerata come giustificativa appunto degli spostamenti. Riguardo invece all'assemblea, all'incontro di sabato 7 novembre, si è pensato anche di portare avanti delle iniziative, in particolar modo in vista del 12 dicembre quindi connettendo sostanzialmente la strage portata avanti dallo Stato a marzo 2020 contro i detenuti nelle carceri italiane con le varie stragi insomma, di Stato che sono state compiute negli anni e quindi si è pensato appunto di portare avanti l'idea di realizzare delle iniziative per questa data. Nelle prossime puntate continueremo a dare aggiornamenti sull'evoluzione della situazione dentro e fuori le carceri.
Case e i palazzi di una strada all'inferno si vede una stella tanto bella e violenta che si dovrebbe vergognare. Televisori e cucine così uguali come i denti di bocca di uno venuto dal centro in cerca di un dramma da annusare. cucciolo Alfredo avvilito e appuntito, con i denti da lupo tradito. Ci pensa un attimo e poi sale. Si tratta di un giovane autobus, dall'aspetto sociale il biglietto gratuito, regalo di un'amministrazione, niente male. Nemmeno Natale è una sera normale. Con gli occhi per terra la gente prepara la guerra. C'è guerra nei viali del centro, dove anche il vento è diverso. Sono diversi gli odori per uno che viene da fuori. Striscione con uno scudo, una croce e una stella cometa, fare clam, una dieta, pistola alla mano la città si prepara a sommare il danaro a una giornata più amara. Alla quarta fermata, senza nessuna ragione, scendendo deciso, il cucciolo Alfredo si inventa un sorriso. Sorride uno scherzo di donna a un amico che alle sette di sera, dopo più di tre anni, è appena uscito dalla galera. Il complesso cileno affisso sul muro promette spettacolo, un colpo sicuro. La musica andina, che noia mortale, sono più di tre anni che si ripete sempre uguale. Mentre il cucciolo Alfredo canta in modo diverso la canzone senza note di uno che si è perso. Canzone diversa, ma canzone d'amore, cantata tra i denti, da cuore a cuore. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, ce ne andremo lontano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano. Se la sua è cattiveria, io la prendo per mano, se ne andremo lontano.
Dottello, gruppo graffone.
È un attacco cardillo.
E mo cosa fa?
L'unica soluzione è la rianimazione diretta.
Thank you.
Bene, bene, bene. Siamo ritornati con la seconda stagione di Carogna Virus. Vi salutiamo tutti quanti e tutte quante. E arrivederci alla prossima puntata. Ciao.
Cacchio! Ah! Il mondo esterno esiste!
Esclamò il filosofo idealista dopo la martellata ricevuta sulla testa.